La storia in podcast di Focus.
Adesso affrontiamo una situazione molto complessa che riguarda i rapporti tra scienza e filosofia. Può essere magari troppo complessa per affrontarla in modo così leggero, ma la divulgazione non deve tirarsi indietro di fronte a compiti difficili solo perché sono difficili, e bisogna provare a dare delle risposte che comunque nei libri pubblicati si trovano e che bisogna anche provare a volgarizzare nel senso buono del termine. Allora, la cosa su cui vorremmo ragionare è il paradosso per cui la nascita della scienza moderna è avvenuta in una fase di passaggio dal Medioevo al Rinascimento, in cui in Europa prendeva vigore il pensiero di Platone. Prima di questa fase era stato in voga in tutto il Medioevo soprattutto il pensiero di Aristotele, che era un pensiero razionale e già per tanti versi simile alla mentalità scientifica. In confronto, il pensiero di Platone si prestava sulla carta un po' meno, perché Platone era orientato alla mistica, aveva un certo spregio della realtà sensibile, che vedeva semplicemente come il riflesso, l'ombra della realtà vera e intangibile coi criteri della scienza materiale. Quindi, almeno in teoria, Platone sarebbe dovuto essere meno adatto di Aristotele. Di fatto la storia ci ha detto il contrario. Cioè che proprio in un'Europa fortemente influenzata da Platone nel Rinascimento, lì è nata la scienza moderna. Come mai? È una grandissima domanda, alla quale però qualche risposta si può azzardare. E ci sono studiosi che l'hanno fatto, di varie discipline e da vari punti di vista. Proviamo a sintetizzare. Dunque, sull'uscio dell'Accademia di Platone si leggeva questa frase: «Nessuno entri che non sia geometra». Platone credeva nella forza dei numeri. Per lui erano parte di quelle entità disincarnate che raccolgono o possono contenere in sé la realtà vera. Comunicare questa cosa anche all'Europa neoplatonica del Rinascimento ha predisposto in effetti l'umanità europea ad accettare l'uso della matematica, delle formule, come strumenti interpretativi della realtà fisica, che poi hanno trovato la loro effettiva espressione nella rivoluzione scientifica di Galileo. Dire questo però non basta, perché c'è stato un antecedente storico e logico che a sua volta è stato studiato in modo autorevole. Prima che si cominciasse a interpretare con i numeri la realtà fisica, l'Europa, che già si orientava al neoplatonismo e quindi era positivamente influenzata da Platone da questo punto di vista e dalla sua attitudine favorevole alla matematica, un paio di secoli prima che arrivasse la rivoluzione scientifica, l'Europa aveva cominciato a matematizzare l'economia, cosa che ad oggi ci sembra ovvia, ma non era affatto ovvia in quell'epoca. Prima che venisse inventata nell'Italia del 400 la partita doppia, apro parentesi, partita doppia che Goethe definisce una delle più belle invenzioni dello spirito umano, chiusa parentesi, prima che venisse inventata la partita doppia, in Europa i bilanci aziendali erano folli. Ci sono rimasti documenti di aziende commerciali che facevano viaggi in Oriente, riportavano profitti del 14.000% e una settimana dopo fallivano. perché non avevano più soldi in cassa. Non c'era la più pallida idea di come tenere dei veri bilanci aziendali. Si è cominciato a farlo solo quando si è inventata la partita doppia. Un sociologo tedesco di nome Zombart, che è poi caduto in disgrazia per qualche legame, ahimè, col nazismo, ha però sviluppato l'intuizione di Goethe e ha effettivamente sottolineato l'importanza che l'invenzione della partita doppia ha svolto come antecedente logico della rivoluzione scientifica nel 5-600. Tutto questo nell'ambito di un pensiero neoplatonico il cui influsso favorevole sulla rivoluzione scientifica europea a priori può sembrare un po' paradossale, ma che si può anche provare a spiegare, come abbiamo provato a fare adesso. Oggi i fisici, gli astronomi, i cosmologi in maggioranza ritengono che il nostro universo sia parte di un multiverso, cioè di un insieme di molti mondi paralleli. Si tratta di una convinzione diffusa, non unanime, ma solo di una convinzione, intendiamoci, perché non c'è nulla di dimostrato. E oltretutto lo sviluppo di questo modo di vedere le cose è stato molto tortuoso. La prima idea è stata concepita nel 1941 non a livello scientifico ma a livello letterario da Jorge Luis Borges, ne Il giardino dei sentieri che si biforcano, in cui veniva immaginata una realtà che si duplica all'infinito. Nel 1957 un fisico americano, Hugh Everett, formalizzò l'ipotesi in termini scientifici. Ma il suo successo non fu immediato, anzi, da un certo punto di vista, per dire meglio, fu immediato, ma poi ci fu una altrettanto rapida retromarcia nei suoi riguardi, in quanto trovò immediato accesso ad alcune riviste scientifiche che presero in considerazione la sua ardita ipotesi del multiverso, dei molti mondi, con una certa curiosità. Poi però si cominciò a riconsiderare l'idea di tutto questo enorme apparato di universi che non possiamo vedere. Il lavoro di Everett venne pesantemente svalutato. Quanto a lui, era un personaggio con un pessimo carattere, ombroso, rancoroso, e può darsi anche che non fosse così in origine, ma che lo sia diventato a forza di trovarsi porte sbattute in faccia, magari, chi lo sa. Fatto sta che decise di rinunciare alla ricerca, si ritirò dall'accademia, dall'università e si riciclò dapprima nel settore militare, applicando la matematica a studi bellici e poi alla matematica applicata all'economia e in particolare allo studio dei mercati finanziari. Creò anche una sua azienda privata dedicata a queste attività. E negli anni 70 ottenne una commessa dalla banca d'affari JP Morgan che gli chiese di approntare degli algoritmi predittivi dell'andamento dei mercati azionari. Everett ci lavorò a lungo, ma alla fine non rivelò proprio niente al committente dei risultati del suo lavoro per il quale si era fatto pagare profumatamente. Un suo collega lo accusò di essersi tenuto da parte in maniera fraudolenta i segreti che aveva scoperto e poi di averli utilizzati privatamente per speculare in borsa e arricchirsi. Effettivamente Everett morì molto ricco, non così ricco da suscitare il sospetto che avesse trovato la pentola dell'oro nel multiverso. D'altra parte, si potrebbe obiettare che un imbroglione astuto non avrebbe esagerato nell'approfittare della sua scoperta per non suscitare delle reazioni negative, avrebbe fatto tanti soldi, ma forse non troppi. Quindi non si può desumere dal suo conto in banca se è riuscito o meno a creare l'algoritmo perfetto per fare soldi a Wall Street. D'altra parte, Gli analisti del settore usano a questo fine molti tipi di algoritmi matematici, anche se tutti sono imperfetti. Finora quello perfetto, cioè la formula magica per guadagnare sempre, non è stato trovato, almeno non che si sappia. Potrebbe averlo trovato lui? Chi lo sa? Di certo che si sia dedicato per anni al settore finanziario, facendosi pure pagare da JP Morgan, senza produrre nulla, non è verosimile. Qualcosa avrà sicuramente scoperto, qualcosa avrà sicuramente inventato e verosimilmente ne avrà anche approfittato. Ma su questo specifico aspetto della questione dobbiamo fermarci qui. Torniamo invece al multiverso e c'è ragione di tornarci perché mentre Everett si dedicava a tutte queste attività, prima nel settore militare e poi in quello finanziario, l'idea dei molti mondi andava avanti per conto suo. Altri fisici, altri astronomi, altri cosmologi sviluppavano l'idea e alla fine questo diventò, con gli anni e con i decenni, non più una cosa di cui ridere, ma un settore all'avanguardia, in pieno sviluppo e molto promettente, anche se, ripeto, senza dimostrazioni finora. E quindi questo portò a riconsiderare anche la figura di Everett, che apparve alla scienza come il genio incompreso che aveva indicato la strada, poi era stato rinnegato, ma alla fine torna in gloria per riprendersi quello che è suo. Però che cos'è che sarebbe stato suo? Avrebbe avuto diritto sicuramente a riconoscimenti accademici, a tornare all'università, eccetera. Ma di fronte a questa prospettiva lui reagì con sdegno, no, ormai non gli interessava più, quello non era più il suo mondo e rifiutò di tornare a dedicarsi alla ricerca teorica. Il finale è un po' triste perché dopo la sua morte sua figlia si uccise a sua volta e lasciò scritto un messaggio in cui diceva che andava a raggiungere suo padre in un altro universo. Ecco, spiace dire che quasi certamente ne aveva frainteso le teorie. Diceva Marx che uno spettro si aggira per l'Europa. Potrebbe forse esserci nella fisica un altro spettro che si aggira, cioè è possibile che le leggi che studiamo in realtà magari siano frutto della nostra interpretazione. Il problema non è nuovo. Già chi ha inventato materialmente l'interpretazione delle leggi fisiche attraverso formule matematiche, cioè Galileo Galilei, si sorprendeva che questo funzionasse e si dava una risposta molto impegnativa, cioè diceva che attraverso le formule della matematica e della fisica noi siamo in grado, abbiamo il privilegio di leggere matematicamente la mente di Dio. Questa, intendiamoci, è una risposta ottima e autorevole, però la fisica non può fermarsi qui, perché la scienza deve essere intersoggettiva, cioè non può fondarsi sulla fede individuale dell'uno o dell'altro, non può fare appello a questo. E bisogna passare oltre e trovare altri tipi di risposte. In realtà più che risposte si incontrano domande. Per esempio, il fisico americano John Archibald Wheeler nutriva dei sospetti nelle teorie matematiche per la loro capacità dimostrarsi a posteriori idonee a spiegare realtà fisiche anche molto più complicate di quelle abbastanza elementari di fronte alle quali si trovava a operare Galileo Galilei. E a questo proposito, con una certa ironia, Wheeler si riferiva all'inimmaginabile successo delle teorie matematiche che lui adoperava nel suo lavoro quotidiano, quindi intendiamoci. Non si trattava di un modo di demolirle o di salutare la compagnia dei fisici, però si poneva questo problema. Il problema si è posto e riproposto tante volte E ne citiamo un paio. Come si sa, Albert Einstein è stato l'autore di una geniale sintesi, ma molte delle cose che gli vengono attribuite non le ha inventate lui. Ha colto fior da fiore e ha messo assieme varie ispirazioni, non semplicemente giustapponendole o mettendole in fila, ma trovando una sintesi che ben si può definire geniale. Uno degli elementi che hanno contribuito alla sua teoria della relatività è stata una teoria matematica che aveva prodotto un matematico italiano di nome Gregorio Ricci Curbastro e l'aveva prodotta in modo del tutto gratuito, senza pensare a nessun tipo di utilizzo pratico. Addirittura l'aveva concepita quasi per gioco. Einstein la trovò utile, la inserì nella sua teoria, scrisse a Curbastro per ringraziarlo, cioè gli riconobbe il merito, non si appropriò di nascosto di nulla, intendiamoci. Ma un esempio di questo tipo può indurre qualche sospetto. Come mai una struttura matematica inventata senza un preciso legame in origine con la realtà fisica trova poi applicazione? Una cosa curiosa da sottolineare potrebbe esserci sotto dell'altro. Siamo in una situazione ancora più paradossale rispetto alla cosiddetta teoria delle stringhe a cui abbiamo accennato nel primo blocco di questo podcast. La teoria delle stringhe, che non stiamo a definire, ne diamo solo alcuni tratti di sintesi, è una macro teoria che postula un universo a 11 dimensioni, parte di un multiverso infinito nello spazio e nel tempo. Tutto questo senza nessuna base sperimentale, nonostante il fatto che la teoria venga sviluppata ormai da 40 anni. Di solito matematica, fisica, fisica teorica e fisica sperimentale si tengono per mano, una va avanti, l'altra segue, una fa un pezzetto di strada e le altre discipline affini danno il loro contributo. Qui invece c'è stata una proliferazione esponenziale della teoria e delle strutture matematiche a supporto senza nessun supporto sperimentale. Ora, sono passati 40 anni, mettiamo che ne passino altri 10, mettiamo che ne passino altri 40. Se fra 10 anni o fra 50 anni la teoria delle stringhe riceverà finalmente delle importanti conferme sperimentali, come dovremo reagire? Sicuramente reagiremo: fantastico, che bello, abbiamo scoperto una realtà che si è rivelata vera, una realtà fra l'altro molto suggestiva, molto amata dalla fantascienza, questa del multiverso, che richiama anche alla teoria di Everett, ma adesso in questo specifico contesto non ci interessa. Però potremmo anche avere un'altra reazione. È mai possibile che una cosa sviluppata per 40 anni, per 50 anni, per 100 anni magari, senza nessun legame dimostrato con la realtà fisica, all'improvviso si dimostri vera, cioè capace di interpretare effettivamente la realtà fisica? È un po' come la faccenda della matematica di Curbastro, concepita per gioco e poi utilizzata da Einstein, però moltiplicato per 100, moltiplicato per 1000. Rispetto a questa stranezza, ci sono state alcune reazioni da parte di scienziati. Abbiamo citato quella di Wheeler e adesso citiamo quella del suo amico Tullio Regge. Il premio Einstein della fisica Tullio Regge, a livello del tutto personale, perché non c'è niente di dimostrato, intendiamoci, niente di intersoggettivo, dava una chance, che è soltanto una chance, ma di enorme peso, all'ipotesi, che peraltro è condivisa da molti suoi pari, secondo cui, aperte virgolette, le leggi della natura che noi scopriamo o crediamo di scoprire siano in realtà una proprietà emergente dell'universo, cioè non esistano fin dall'inizio come regole oggettive che vengono da noi progressivamente svelate, ma che invece derivino da un caos che si auto-organizza, chiuse virgolette, e in cui il tutto trascende la somma delle parti, così come succede nel nostro cervello. che non è fatto semplicemente dalla somma delle capacità di 100 miliardi di cellule chiamate neuroni, ma ha una capacità altro che 100 miliardi, 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, eccetera. Se le cose stessero così, potrebbe essere che quello che vediamo è un caos sul quale noi proiettiamo delle interpretazioni plausibili e parzialmente vere, ma non oggettivamente vere. Altri esseri umani con cervelli conformati diversamente, se l'evoluzione della nostra specie fosse andata diversamente, potrebbero concepire leggi diverse della fisica e addirittura eventuali intelligenze extraterrestri potrebbero aver concepito qualcosa di totalmente diverso. Come questo potrebbe però succedere, perché non è che possiamo semplicemente metterci qui a osservare. Come però questo potrebbe succedere? In fisica non ci si può limitare a osservare la realtà che non si capisce, sospirare e poi passare a pensare ad altro. Bisogna vedere come si sviluppa questa ipotesi. Può venire in soccorso un altro scienziato e divulgatore, Seth Lloyd, che nel libro Il programma dell'universo propone l'idea che il nostro universo sia un gigantesco computer quantistico e non si tratterebbe di un'analogia, ma proprio di una realtà effettiva. Cioè che l'universo funzioni come un computer quantistico che fa una grandissima quantità di calcoli e che all'inizio magari li facesse non come universo strutturato, ma come caos in cui l'unica cosa esistente ai primordi fossero le leggi della meccanica quantistica. Secondo Seth Lloyd è possibile che da un caos senza regole siano emersi in maniera casuale degli spezzoni di programma e che poi siano emersi sempre in maniera casuale degli spezzoni di programma anche dotati di una certa capacità di permanere e magari anche di riprodursi, e che questo abbia col tempo prodotto delle leggi fisiche laddove all'inizio le leggi non esistevano. Questo non è esattamente convergente con l'ipotesi di Tullio Regge, però è un'altra maniera alternativa di vedere le cose su un universo che non è stato, forse in ipotesi, scodellato, belle fatto, dalla mente matematica di Dio, come immaginava Galileo Galilei, ma forse ha avuto una storia diversa. Qui per adesso ci dobbiamo fermare, ma non senza aver citato ancora una volta John Archibald Wheeler quando parla con ironia, un certo distacco ironico, non una biura, dell'inimmaginabile successo delle teorie matematiche, che ci regalano un universo forse comprensibile, ma forse ingannevole e comunque per ora enigmatico.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.